al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo giovedì 2 aprile 2009. Saluto Giuseppe Moriello alla parte tecnica, Luciana Fantini ed Efa Rohrmann in regia, Fabio Colagrande al microfono. Un'Europa più unita, più solidale, un'Europa più aperta al mondo, un'Europa che ponga un'attenzione particolare sulle emergenze della povertà e dell'esclusione sociale, un'Europa che si ricordi sempre delle sue radici cristiane. Questa in sintesi è la fotografia dell'Europa che è stata tracciata da diverse rappresentanze del mondo cristiano in questi giorni a Bruxelles, mentre si avvicina l'appuntamento con le prossime elezioni europee di giugno. E noi siamo collegati proprio con Fausta Speranza, la nostra giornalista della Radio Vaticana, che si trova proprio a Bruxelles per seguire questi incontri. La saluto e la ringrazio. Buon pomeriggio Fausta, ben trovata.
Buon pomeriggio a te Fabio, buon pomeriggio a tutti quanti i nostri ascoltatori. Sì, mi trovo qui nel Parlamento europeo, in particolare in un box, uno degli ultimi, delle ultime novità così predisposte per i giornalisti in vista delle prossime elezioni europee. È un box nuovo, tutto funzionante, con collegamento perfetto come sentite. Mi dispiace solo un po' che forse se vi avessi parlato dai corridoi del Parlamento ci sarebbe quel sottofondo di rumore, di passaggio, di lingue diverse, che si vive sempre qui al Parlamento, dove c'è una sovrapposizione di tante persone di diverse nazionalità, è sempre tutto molto colorito. È molto variegato, diciamo così. Ecco, io posso raccontarvi un po' delle iniziative che sono che ho seguito qui ieri ed oggi. Sostanzialmente ieri ci sono stati due appelli in vista proprio delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo a giugno. Uno viene dal gruppo Iniziativa Cristiana per l'Europa, poi spieghiamo meglio di che cosa si tratta, e l'altro appello invece è di 10 ex presidenti del Parlamento europeo. E poi oggi invece ho raccolto diverse voci della Conferenza delle Chiese Europee, la CEC, la cosiddetta CEC, perché in vista proprio delle elezioni hanno pubblicato una sorta di linea guida di riflessione, una linea guida che è rivolta sicuramente anche a tutti i cittadini, e c'è infatti un invito esplicito a non perdere l'occasione di questa di questo voto, di questo impegno di responsabilità per dire la propria in Europa, la propria opinione in Europa, ma soprattutto è rivolto alle istituzioni perché si ricordino di alcuni principi e di alcuni valori di base che dovrebbero sempre animare qualunque scelta dell'Unione Europea in generale e del Parlamento Europeo in particolare, che poi è espressione diretta, perché è suffragio universale, della popolazione, a differenza del Consiglio, che magari è più emanazione dei governi.
So Fausta, diciamo, che tu così. Hai e fatto anche qualcosa... Mi senti Fausta, scusa, sì. So che hai fatto anche alcune interviste con dei rappresentanti appunto della CEC, ma possiamo intanto affrontare il primo argomento che tu citavi, cioè questa iniziativa, questo comunicato anche che è stato presentato ieri a Bruxelles da questo gruppo Iniziativa Cristiana per l'Europa. Scusa, ti ho interrotto, stavi aggiungendo qualcos'altro?
No, ti dicevo soltanto che poi possiamo anche raccontare qualcosa dell'assemblea plenaria che c'è stata in questi giorni. Ci
Benissimo.
Sono stati alcuni temi, non di particolare rilievo, però ci sono state alcune votazioni. E comunque no, parliamo di questo gruppo che si chiama Iniziativa Cristiana per l'Europa, e diciamo subito che raccoglie esponenti di realtà a sfondo sociale di 13 paesi. Per capirci, per la Francia ci sono le settimane sociali francesi, per l'Italia ci sono le ACLI, c'è poi l'Ufficio Europeo dei Gesuiti e c'è come osservatore un osservatore della COME, cioè la Commissione delle Conferenze Episcopali presso la Comunità Europea. Ecco, in questo appello si chiede proprio di andare verso un'Europa sempre più umana e sempre più rispettosa del benessere di tutti, in particolare, in generale, di fronte alla mondializzazione dell'economia, nonché alla crisi, ahimè, altrettanto mondiale e globale, si chiede che l'Europa faccia sempre scelte di solidarietà e che, in particolare, rispetto al famoso problema del cambiamento climatico, si ricordi delle future generazioni, faccia scelte rispettose delle future generazioni. Altro di questo gruppo, posso dirvi che è stato così, diciamo, pensato, lanciato nel 2000, però ha preso proprio corpo, i lavori hanno preso corpo precisamente da marzo 2006. Abbiamo detto che sono 13 paesi, una curiosità, Fabio, 11 sono dell'Unione Europea, poi ci sono Croazia e Ucraina che ancora non sono nell'Unione Europea, poi dicevamo anche l'osservatore della Comece.
Appunto per questo noi abbiamo la possibilità, Fausta, mentre tu sei a Bruxelles e ci racconti della presentazione di questo documento in 11 lingue, appunto dal gruppo Iniziativa Cristiana per l'Europa, un documento che chiede un'Europa più solidale. Come hai ricordato tu, la firma tra virgolette italiana è quella delle associazioni cristiane e lavoratori italiani, delle ACLI. Io ti ho interrotto perché in linea con noi c'è Luca Jaillet, che è responsabile internazionale proprio delle ACLI. Jaillet, buon pomeriggio.
Pomeriggio a voi.
Ecco, le chiedo di sintetizzare proprio il significato di questo documento che la nostra collega Fausta Speranza da Bruxelles in qualche modo ha sintetizzato, un documento, abbiamo detto, per un'Europa più solidale, in cui però vi pronunciate anche sulla necessaria applicazione del Trattato di Lisbona.
Sì, questo documento è per un'Europa più aperta, più solidale e più proiettata verso il futuro, più unita anche. Sono, direi, le caratteristiche di questa iniziativa sono la prima, come dire, di mettere insieme forze del mondo cattolico così diverse in Europa. Noi in Europa siamo tutti cattolici, ma siamo molto diversi, le tradizioni sono molto diverse. Mettere insieme tradizioni e culture per fare anche tra di noi unità nel lanciare un appello comune in questo momento cruciale per l'Europa, per la politica, per le istituzioni, per la società, è un aspetto già di per sé di straordinaria importanza. E la convergenza trovata su tutti i punti di questo appello, tra culture anche così variegate, ne è, credo, una prova. Tre sono le sfide. La prima, di fronte all'Europa della globalizzazione, noi diciamo con grande chiarezza, bisogna avere il coraggio semplice di rimettere al centro dell'economia l'uomo. Questo vuol dire rimettere al centro il lavoro, rimettere al centro l'impresa, rimettere al centro un'idea di Stato capace di esprimere regole e di garantire l'interesse generale per tutti. Una seconda sfida veniva richiamata dalla vostra corrispondente, quella del clima e il cambiamento climatico, che non è soltanto un'urgenza, una spada di Damocle che pesa sulle future generazioni, ma è anche una straordinaria opportunità di riorientare le nostre economie verso una nuova stagione di crescita, di progresso e di solidarietà per tutti, se sapremo davvero farlo. Questo tocca anche una dimensione di cambio degli stili di vita e di consumo personali che forse dopo il delirio degli ultimi 20 anni di materialismo praticato possono riconsegnarci un'era di nuovo umanesimo. E la terza sfida è una sfida demografica che l'Europa conosce, che vuol dire invecchiamento della popolazione, vuol dire costi sociali altissimi, vuol dire mancanza di forza lavoro. Non è soltanto un dato economico, è un dato culturale, antropologico, significa che forse si rischia di non avere fiducia nel futuro. Come si fa ad avere fiducia nel futuro? Bisogna rimettere al centro, diciamo, in questo appello le famiglie, sostenerle, proteggerle, promuoverle e soprattutto consentire alle famiglie europee di avere i figli che desiderano. Oggi le famiglie europee dichiarano in tutti i sondaggi che hanno meno figli di quelli che desiderano. Significa anche preoccuparsi che venga garantita la differenza fondamentale che viviamo nel nostro tempo, è quella tra uomo e donna, e quindi il senso della maternità, della paternità che vanno preservati e garantiti anche per le future generazioni. Ma significa anche avere un'idea diversa dell'immigrazione, non soltanto economica, ma anche di integrazione, di solidarietà, insomma un'idea di un umanesimo pieno. Garantire l'applicazione del trattato proprio in questi giorni della crisi ceca che sembra riaprire la voragine del rinvio sine die, significa semplicemente dire una parola antica da cristiani, e cioè che bisogna avere fiducia nelle istituzioni. Le istituzioni sono create per il bene di tutti, pur se imperfette, esse sono il luogo di garanzia per il bene di tutti. L'Unione Europea è la più straordinaria costruzione politica della storia umana, per la pace, per il progresso, aperta al mondo. Oggi c'è più che mai bisogno di questa Unione Europea capace di decidere, di garantire il benessere e il progresso per i suoi 500 milioni di abitanti e una prospettiva di apertura al mondo. Questo vuol anche dire una cosa, infine, è che il senso vero di questo appello, queste elezioni non siano vissute ancora una volta in ogni paese per regolare i propri conti politici locali, ma siano guardati in una visione d'insieme e soprattutto guardino al futuro, guardino al lungo periodo. Oggi il tempo che viviamo ha bisogno di leadership e ha bisogno di un Parlamento eletto che guardi al futuro, al lungo periodo. Questa iniziativa di Cristiani per l'Europa ha questo significato e l'incontro di ieri con il vicepresidente Barrot e tre esponenti dei principali gruppi politici, il PSE, il PPE e l'ALDE a Bruxelles, hanno riscontrato questo bisogno di alleanza per il futuro. Questo credo è il messaggio più grosso di questo appello.
Grazie davvero a Luca Jaillet, responsabile internazionale per le ACLI. Buon lavoro, grazie ancora Jaillet.
Grazie a voi, buon lavoro.
Quindi è stato molto chiaro il rappresentante delle ACLI, che fa parte dunque di questa iniziativa cristiana per l'Europa, questo gruppo di associazioni cristiane. Torniamo a dare la linea a Bruxelles, a Fausta Speranza. Hai sentito le parole di Jaillet, che in qualche modo sottolineavano l'importanza di questo documento che tu ci hai presentato?
Sì, sì, senz'altro, il documento è molto importante. Volevo aggiungere che proprio nel documento si dice esplicitamente che bisogna applicare prima possibile questo Trattato di Lisbona, che sappiamo è una sorta di erede semplificato in qualche modo della famosa Costituzione in discussione dal 2004. Ecco, questo trattato, così come il trattato padre, cioè la prima Costituzione bocciata poi coi referendum nel 2005, questo trattato non contempla riferimento alle radici cristiane, no? Però protegge lo statuto delle chiese secondo il diritto nazionale, riconosce il loro contributo specifico e invita l'Unione Europea a mantenere un dialogo aperto e regolare con le chiese. Ecco, in questo documento di Iniziativa Cristiana per l'Europa questo viene proprio sottolineato, quindi l'importanza di questo trattato è innanzitutto quella di dare all'Europa delle riforme istituzionali che permettano di funzionare a 27, e che non è facile, no? E poi c'è anche questo aspetto comunque importante, questo riconoscimento del contributo specifico delle chiese non è da poco, insomma.
Ecco Fausta, tu ci parlavi però anche di un altro documento, o meglio di un altro appello che è stato lanciato sempre ieri a Bruxelles, questa volta da 10 ex presidenti del Parlamento europeo, sempre però in vista delle prossime elezioni di giugno.
Esatto, c'è sempre l'invito a tutti i cittadini ad andare a votare. Ricordiamo Fabio che sono 380 milioni i cittadini europei che hanno diritto al voto al prossimo appuntamento elettorale a giugno, e i 10 ex presidenti del Parlamento europeo li chiamano a raccolta, diciamo così, ad assumersi la responsabilità di dare un voto per contribuire alla vita di 500 milioni di persone che vivono nell'Unione Europea. Ecco, loro ricordano in questo appello che il Parlamento è espressione diretta della volontà dei cittadini, come dicevamo prima, mentre chiaramente con tutto il senso di rappresentanza che ha però il Consiglio dei Ministri o il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, cioè un altro livello di rappresentanza, non è a suffragio diretto, no? Ecco, ricordiamo che il Parlamento ha il potere di codecisione insieme proprio con il Consiglio dei Ministri attualmente per il 75% della legislazione, e proprio a proposito di Trattato di Lisbona, se passa il trattato questo margine di codecisione arriverà al 100%. Quindi in qualche modo è rafforzato il potere del Parlamento e quindi, diciamo così, la voce di tutti i cittadini. E poi in questo appello gli ex presidenti ricordano le sfide da affrontare, già in parte le abbiamo citate, e sono crisi economica, cambiamenti climatici, e ribadiscono gli obiettivi di sempre dell'Unione: pace, democrazia e libertà in Europa, ma anche in qualche modo da portare, da testimoniare e da contribuire anche nel mondo.
E veniamo a un terzo elemento che tu citavi in apertura, e cioè questo documento, queste linee guida, sempre in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del prossimo giugno, linee guida pubblicate dalla Conferenza delle Chiese Europee, quella che noi chiamiamo la CEC, che è un'organizzazione, lo ricordiamo a chi ci ascolta, che riunisce ortodossi, protestanti, anglicani, veterocattolici, 43 organizzazioni di tutti i paesi del continente europeo, e come accennavi tu la Chiesa Cattolica partecipa alla CEC in qualità di osservatore. Cosa dicono queste linee guida?
Ecco, innanzitutto appunto si rivolgono alle istituzioni nonché ai cittadini, quindi il taglio è non soltanto andate a votare ai cittadini ma alle istituzioni, tenete presente in toto quali sono i valori ora che l'Assemblea parlamentare sta per essere rinnovata e anche dopo, e proprio in base a quei valori fate anche campagna elettorale, in qualche modo il senso qui appunto è più rivolto ancora di più alle istituzioni e ci sono delle priorità ovviamente, innanzitutto la povertà e l'esclusione sociale, poi tra gli altri temi che compaiono in questa pubblicazione ci sono cambiamenti climatici, ambiente che torna, un tema chiaramente di primo piano che torna anche in questo documento, pace e sviluppo e poi migrazioni. Ecco, io incontrando a Bruxelles Elina Eloranta che è della Commissione Chiesa e Società della CEC, della Conferenza delle Chiese Europee, con lei abbiamo parlato innanzitutto delle priorità in tempo di crisi economica. L'ascoltiamo.
In the elections we are of course addressing European Parliament and the powers that European Parliament.
Nelle elezioni ci rivolgiamo naturalmente al Parlamento europeo e al potere degli stati che siedono al Parlamento. L'esclusione sociale e la povertà sono ambiti che il Parlamento sta affrontando attraverso le sue prerogative e anche indirettamente, toccando anche la legislazione, il mercato interno e l'agricoltura. Quindi vorremmo ricordare al Parlamento il suo ruolo indiretto e che non può pensare di trattare solamente questioni sociali. Vorremmo ricordargli che ha la responsabilità della vita degli europei e della coesione della società europea anche quando sta affrontando un altro ambito. Poi ci sono anche altre aree che sta gestendo il Parlamento, per esempio il servizio sociale, e noi speriamo che il Parlamento crei una struttura legislativa in cui vengano offerti servizi di qualità agli europei.
Ed era Elina Eloranta della Commissione Chiesa e Società della CEC, intervistata da Fausta Speranza della Radio Vaticana da Bruxelles, che è collegata con noi. Queste dunque le priorità per la CEC per quanto riguarda proprio il rinnovo del Parlamento europeo in questo tempo di crisi economica.
Sì, Fabio, e poi sempre in relazione alla crisi economica e finanziaria abbiamo parlato con Thorsten Moritz che è della Commissione per i migranti in Europa, perché proprio in tempi di crisi ci si preoccupa di più ed è normale delle fasce più deboli e quindi anche dei migranti. Ascoltiamo Thorsten Moritz.
Certo, ovviamente c'è molta preoccupazione per l'impatto della crisi finanziaria sui rifugiati e sugli immigrati. Dobbiamo dire che finora i segnali che abbiamo avuto dall'Europa sono molto deboli, quindi ancora non è sicuro cosa accadrà realmente. Si tratta in parte di speculazione. C'è ovviamente la paura che se la disoccupazione cresce, questo sarà il capro espiatorio contro gli immigrati e i rifugiati per accusarli di ogni crimine e di cose di cui non sono responsabili. C'è la preoccupazione che quelli che sono molto vulnerabili, per esempio i migrati senza permesso, che lavorano irregolarmente, saranno ulteriormente sfruttati per far funzionare l'economia, e c'è la paura che la tensione, che è già presente da anni, diventi anche più forte e che l'Europa si chiuda ancora di più. Ma come ho detto, queste sono finora solo anticipazioni. Abbiamo pochissime indicazioni su ciò che potrebbe provocare l'impatto della crisi finanziaria.
Thorsten Moritz, Commissione per i migranti in Europa della CEC, Conferenza delle Chiese Europee. So, Fausta, che gli hai fatto anche però un'altra domanda.
Esatto, siccome questo documento in particolare, come dicevamo, si rivolge alle istituzioni europee, dunque io su questo tema dei migranti, ho chiesto a Thorsten Moritz qual è il loro appello e che cosa dicono alle istituzioni europee su questo tema.
La nostra linea generale è dire che dobbiamo essere più realisti riguardo al bisogno dell'immigrazione all'interno dell'Unione Europea e inoltre dobbiamo proteggere globalmente le persone che sono particolarmente vulnerabili, come per esempio i rifugiati. È un dato di fatto che l'Europa sia solo migliorata grazie all'immigrazione e sta diventando sempre più chiaro che l'immigrazione, piuttosto, sarà una soluzione per alcuni dei problemi che abbiamo in Europa. C'è anche la questione secondo la quale si pensa spesso che l'Europa abbia il comando della protezione dei rifugiati nel mondo. Questo non è vero. Sono le lontane regioni dell'Africa e dell'Asia che hanno le più grandi responsabilità nel proteggere i rifugiati e la nostra linea è dire che pensiamo che l'Europa abbia delle tradizioni molto forti, un impegno molto forte nei diritti dell'uomo, ma sulla base di questo dovremmo fare di più e possiamo fare di più.
E ancora dunque abbiamo sentito Thorsten Moritz della Commissione per i migranti in Europa della CEC, Conferenza delle Chiese Europee, intervistato a Bruxelles per noi da Fausta Speranza, tematiche di grande attualità se pensiamo alle recenti ennesime tragedie nel canale di Sicilia. Fausta, io so che abbiamo ancora però un altro inserto, tra poco potremo sentire un commento autorevole sul tema che stiamo trattando, quello dell'arcivescovo di Praga, il cardinal Volk, però forse hai ancora qualcosa da aggiungere su queste linee guida della CEC?
No, forse sì, l'ultima cosa è che ricordiamo che la CEC è stata fondata nel 1959, quindi non lontano, ahimè, dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, e spesso, e quindi anche in questo documento, ci riporta al bene della pace, che non è poi così scontato, che non era affatto scontato nel 59 quando è stata fondata la CEC. Però a proposito del contributo che dicevi tu, Fabio, sì, si tratta dell'arcivescovo Miloslav Volk, è l'arcivescovo di Praga, però come dire, di Europa se ne intende, se ne è occupato molto, perché è stato presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, nonché segretario del Consiglio Speciale per l'Europa del Sinodo dei Vescovi. Ecco, dunque una voce cattolica che, ricordiamo, all'interno della CEC si presenta in qualità di osservatore, è una voce cattolica che ci richiama ad una riflessione, come dire, a monte di tutti i discorsi che abbiamo fatto. Vogliamo ascoltarlo?
Ascoltiamolo.
Al mio avviso, un piano per la Unione di Europa aveva Schuman e altri padri di Europa, allora avevano una cristiana visione. Anche il logo che era allora all'inizio eletto, 12 stelle di Maria, allora mostrano che solo su questa via si può andare avanti. Noi cristiani abbiamo l'esperienza che l'unità è una cosa veramente divina, direi, ma si deve e si può costruire con le forze, con i principi del Vangelo. Si può dire che la Chiesa ha oggi poche forze, ma nel seno della Chiesa si sviluppano questi movimenti ecclesiali grandi, più di 100 movimenti, e questi movimenti sono un moderno, direi, cristianesimo pieno di vita. Questi movimenti si incontrano, vogliono lavorare o collaborare per costruire questa unione di Europa. Io penso che qui, in questa direzione, c'è una speranza. Senza valori si vede attorno di noi che non si può costruire niente. Anche nel secolo scorso questi due grandi regimi, comunista e nazista, sono crollati perché non hanno avuto veramente base spirituale. Lo stesso si vede nel mondo di oggi. Allora, per questo sono convinto che solo con i valori cristiani, spirituali, si può costruire Unione Europea.
Dunque l'importanza dei valori spirituali per il futuro dell'Europa, questo è anche un po' il senso delle iniziative che ci sta presentando Fausta Speranza da Bruxelles, l'iniziativa del gruppo Iniziativa Cristiana per l'Europa, scusate il gioco di parole, l'iniziativa della CEC, la Conferenza delle Chiese Europee. Non è vero, Fausta?
Sì, senz'altro, e diciamo che è quella dimensione di spiritualità che deve stare dietro, deve supportare, deve essere origine di tanti concetti che noi ci ripetiamo spesso in generale, e qui in particolare nel cuore dell'Europa, dunque diritti umani, dunque pace, dunque uguaglianza, libertà, democrazia, ecco, tutto questo ha una sorgente nella dignità dell'uomo e ha una sorgente proprio nella capacità di recuperare la propria dimensione di spiritualità.
Noi ti ringraziamo.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Riprendiamo la linea da Bruxelles, grazie a Fausta Speranza, giornalista della Radio Vaticana, che ci ha raccontato di queste iniziative in vista del rinnovo del Parlamento europeo a giugno, iniziative dal mondo cristiano, potremmo dire così per sintetizzare. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata erano appunto queste iniziative del mondo cristiano a Bruxelles. Grazie a Maria Brigini che ha collaborato in redazione, grazie al programma tedesco della Radio Vaticana. Vaticana che ci ha dato una mano, grazie soprattutto a Fausta Speranza che era a Bruxelles. Fabio Colagrande, vi auguro ancora buon ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta.